indiretta ancora sulla Turchia. Abbiamo sentito ieri nell'informazione Murat, lo sentiamo ancora oggi per avere il punto su che cosa è successo nelle ultime 24 ore con la proclamazione dello sciopero generale e con le manifestazioni a Istanbul e in tante altre città. Buongiorno Murat.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, cominciamo magari con lo sciopero generale, che è stata una carta importante che è stata giocata ieri in Turchia.
Sì, allora dopo che il primo ministro Ahmet Davutoğlu ha dichiarato 3 giorni di lutto, i sindacati confederali insieme ad altre associazioni di diverse categorie hanno risposto a questa comunicazione con lo sciopero nazionale, perché non trovavano come un gesto onesto quello che faceva Ahmet Davutoğlu, quello di dichiarare il lutto nazionale per 3 giorni, e anche perché subito dopo quello che è successo a Suruç non è stata presa una decisione del genere, nel mentre qualche mese prima di quello che è avvenuto a Suruç, un'altra strage il 22 luglio, era morto il re dell'Arabia Saudita e in Turchia invece c'era il lutto nazionale. E quindi i sindacati hanno detto: noi non ci fidiamo del vostro avvicinamento, del vostro gesto, eccetera, e dichiariamo lo sciopero nazionale. Contemporaneamente diversi collettivi universitari, anche con l'appoggio dei rettori, professori, le parti amministrative delle università, hanno dichiarato anche il boicottaggio accademico. In effetti ieri a Istanbul parecchie università statali, il Politecnico di Istanbul oppure il Politecnico di Yıldız, ma anche ad Ankara, e il Politecnico di Ankara oppure l'Università degli Studi di Ankara, qua è una lista abbastanza lunga, e hanno lasciato le aule vuote. Oltre agli studenti, dentro i campus oppure fuori c'erano anche dei professori, addirittura all'Università di Ankara c'era il rettore che è sceso in piazza con gli studenti. E questo boicottaggio leggermente si è diffuso anche nelle scuole superiori attraverso sempre diversi collettivi studenteschi, e lo sciopero generale ha trovato luogo e azione anche presso le fabbriche, soprattutto dei metalmeccanici in diverse città del paese, e attraverso CESC e DISC, che sono 2 sindacati confederali grossi, e sono scese in piazza in diverse città e gli operai. Era ricordo che il giorno anche dei funerali, quindi più di 90 funerali sono svolti in Turchia, e quindi queste presidi, manifestazioni sono unite anche ai cortei dei funerali, e alcuni esponenti del governo oppure come il presidente del Parlamento sono andati a partecipare ai funerali e sono stati duramente contestati. E il presidente del Parlamento ha dovuto abbandonare il funerale prima della sua conclusione, e poi anche i funerali sono avvenuti appunto in diverse città, e tantissime persone sono scese in piazza. Ovviamente lo slogan non era altro che chiedere le dimissioni al governo e mettere in croce anche il presidente della Repubblica, ossia Erdogan, che sin dai primi momenti della strage di Ankara è stata sempre definita come il più grande responsabile di quello che avviene, ma da parecchio tempo il più grande responsabile del momento di caos e del terrore che c'è nel paese. Questo è quello che è accaduto a Istanbul, Ankara, ma anche in altre città. E dovrei solo aggiungere, prima di concludere questa prima parte, è che in alcune città, tipo a Hatay, ma anche l'altro giorno a Diyarbakır, Adana e Mardin, la polizia è intervenuta con lacrimogeni e con idranti. E a Diyarbakır, proprio il giorno dopo la strage, quindi domenica, una persona che ha 63 anni è morta perché i lacrimogeni gli hanno causato l'infarto. Per il resto gli scontri sono avvenuti anche ieri senza grossi problemi, però la polizia appunto non ha esitato a sparare lacrimogeni sulle persone che commemoravano i morti oppure assistevano ai funerali di una persona morta ad Ankara.
Ecco Murat, a un italiano quello che sta avvenendo in Turchia in questo momento non può che richiamare, non può che portare alla mente gli avvenimenti dell'epoca della strategia della tensione. Allora, a me sembra da quello che ci stai riportando che ci sia una forte risposta da parte della popolazione, una forte risposta anche a livello sindacale, a livello di manifestazioni contro il governo. Nello stesso tempo la forte impressione, come dire, rafforzato anche da quello che scrive Burhan Sonmez oggi sulla Repubblica, cioè riportando questo tweet fatto dal ministro Kuzu dopo le elezioni in cui il partito di Erdogan mancò la maggioranza assoluta, che diceva: avevamo detto o la stabilità o il caos, la nazione ha scelto il caos, forse meglio. Che insomma tutto quanto stia avvenendo sia stato ampiamente pianificato a livello governativo, appunto dal momento in cui hanno perso la maggioranza assoluta, ma che nello stesso tempo questo tentativo di precipitare la Turchia nel caos per proporsi poi come i salvatori della nazione in realtà gli stia tornando abbastanza addosso come un boomerang, insomma un po' l'impressione almeno positivo, ottimista che si riesce ad avere in questo momento rispetto a quello che sta succedendo.
Guarda, un filosofo sloveno dice la storia si ripete per i cretini, quindi qua è la stessa strategia che qualcuno nella storia ha provato a portare avanti, mettere in atto anche su questo territorio in cui viviamo in Italia, e il governare con la paura, col terrore, e costruire ogni tipo di strategia per appunto legittimare il suo potere e la sua elezione. Io tipo 2 anni fa avevo tradotto le intercettazioni che sono diffuse tra il ministro, l'ex ministro degli affari esteri, che è l'attuale primo ministro Ahmet Davutoğlu, e agenti dei servizi segreti e il capo dello Stato Maggiore, e non si faceva altro che parlare di una provocazione che si poteva tranquillamente creare con le mani dello Stato per creare caos e coinvolgere la Turchia dentro la guerra di Siria. Ci vuole una bomba, basta una bomba e si trascina il paese nella guerra, diceva. E ricordo che poco dopo sono avvenute le stragi a Reyhan e poi anche a Roboski, come sapete, e il governo, ma anche con l'ex governo, con l'appoggio dell'opposizione, ha ottenuto per un anno, poi successivamente è stato rinnovato, il diritto di intervenire in Siria militarmente oppure anche in Iraq del Nord. E quello che dopo la strage di Suruc ha fatto e tuttora sta continuando a fare l'esercito con i bombardamenti nella postazione PKK. E ieri con l'ultima dichiarazione di Ahmet Davutoğlu vediamo che il cerchio si chiude abbastanza e si associa a quelle che dici tu. Ahmet Davutoğlu durante un'intervista televisiva ieri che è stata trasmessa dal canale nazionale NTV, e ha detto che non è il momento di organizzare le manifestazioni, hanno tantissime segnalazioni sui kamikaze e non è il caso che la gente scenda in piazza di massa. Siamo arrivati in questo punto che non si può garantire il democratico svolgimento di una manifestazione, di un presidio, perché la gente è estremamente terrorizzata. Su questo ha attirato l'attenzione anche in una intervista rilasciata alla Repubblica, il giornale italiano, il premio Nobel Orhan Pamuk l'altro ieri dice che in Turchia adesso c'è il terrore della bomba, la gente ha paura di scendere in piazza, la gente ha paura di organizzare manifestazioni. E i numeri sono altissimi tra la strage di Suruç e quella che è avvenuta ad Ankara, che tra l'altro è la strage più grossa della storia della Repubblica, e sono morte tantissime persone da tutte le parti. Esiste un'organizzazione che probabilmente è organizzata in collaborazione ad altre realtà queste stragi, è un'organizzazione esistente ma non esistente, quindi l'ISIS c'è in Turchia, ma dov'è, con chi si muove, cosa fa, è una sorta di fantasma. Quindi questo è il punto estremo in cui è arrivata la cultura di governare con la paura, con terrore. E a costo cosa? A costo di, appunto, come dici tu, venire fuori come il salvatore della patria, mentre gli altri vengono definiti come traditori della patria. Ma un gioco, come dicevo, la storia si ripete per i cretini, è un gioco che è stato messo in atto anche negli anni 40 e 50 in guerra. Il famoso poeta Nazım Hikmet, quando si opponeva contro la spedizione dei soldati insieme a quelli americani in Corea del Nord, e tutti i giornali lo definivano come il traditore della patria, e lui ha scritto una poesia bellissima che dice che lui continua a fare il traditore della patria se morire per l'imperialismo è amare la patria. Quindi è un gioco che hai riassunto perfettamente anche tu, è un gioco che si cerca di mettere atto di nuovo ancora un'altra volta in questa maniera. È un boomerang senz'altro, perché un paese così giovane, così affollato, così frizzante, così pieno di azione e di cultura politica, non si ferma facilmente. Da Suruc fino adesso abbiamo visto tantissime manifestazioni, e soprattutto le sedi del Partito Democratico dei Popoli hanno subito degli attacchi, e comunque la gente continua a credere nella possibilità di ricostruire un paese più democratico e pieno di pace. Se vediamo le interviste appena rilasciate e appena fatte subito dopo la strage di Ankara, la gente gridava: tu non puoi diventare l'uomo unico, tu non puoi diventare presidente di questo paese, perché Erdogan vuole passare al sistema presidenziale, essere l'uomo unico, e noi siamo consapevoli del fatto che tu sei l'assassino. Quindi si cerca di continuare a governare con la paura, ma la risposta, anche se la gente è terrorizzata, veramente impaurita, la risposta sembra che sia abbastanza collettiva e chiara, con delle linee abbastanza contro il governo, e la gente sa chi è il colpevole e chi cosa sta organizzando.
Beh, questo mi sembra importante, perché evidentemente giocano una partita sul filo del rasoio, accusando di fatto le vittime di essere i fomentatori delle violenze. E questa, come dire, è un'incongruenza così forte, così violenta, che evidentemente non può bucare l'opinione pubblica. Però una domanda è un po' d'obbligo. L'espressione strage di Stato credo che sia un'espressione che facilmente possiamo fare nostra rispetto a quanto è accaduto ad Ankara. Ma le mani che hanno agito, sappiamo che i protagonisti delle violenze di questi mesi non sono stati soltanto gli islamici più radicali, ma anche i fascisti dei cosiddetti lupi grigi. In una sola notte hanno attaccato decine e decine di sedi del partito curdo, facendo feriti, morti e così via. In questo caso, per quanto se ne può capire, ci troviamo di fronte a una ennesima discesa in campo dei fascisti, o davvero la mano è una mano prevalentemente di tipo islamista, presumibilmente legata ai servizi turchi?
Guarda, in questi momenti tutto fa brodo. C'è un po' di ISIS, un po' di lupi grigi organizzati, oppure un branco di gente dispersa, ignorante, oppure anche sostenitori dell'HP, oppure anche gente pagata. Per esempio, quando è successo, adesso non mi ricordo, credo che sia nel mese di agosto, non sono molto convinto di questo, però comunque credo che sia nel mese di agosto, quando a Samsun, nella città di Samsun e nella città di Ordu, e sono due città abbastanza di destra, Samsun leggermente meno, però Ordu è una città abbastanza di destra, quando le sedi del Partito Democratico dei Popoli sono rimaste sotto attacco in queste due città, e la gente che ne difendeva, ne attaccava, comunque guardava da fuori, diceva: qua non ci sono delle persone che vivono in queste città, sono gente e gente portata da altre città con i pulmini. Questo è c'è tutta una strategia molto capillare, c'è l'ISIS di sicuro è infiltrato, ci sono i residui degli anni 70 e 60 che sono le organizzazioni create con la cultura del Gladio, è una realtà che conosciamo bene anche qua in Italia, e sono le organizzazioni armate illegali che lavorano per il conto dello Stato illegalmente, e ci sono ancora i resti di queste realtà che si rifiutano quando serve ai conti dello Stato, e c'è l'ISIS come dici tu, ci sono appunto i lupi grigi che magari in alcuni casi tirano soltanto delle pietre, oppure come è successo a Konya a settembre, rinchiudono 500 operai curdi in un cantiere e non li fanno uscire per 7-8 ore e cercano di dare fuoco il palazzo, eccetera. E quindi c'è tutto fa brodo, tanto nel momento di caos chi va a interrogare la tessera di quello che attacca, oppure appartenenza politica, eccetera. E l'atto che prende la polizia è chiaro, nel caso del tentativo omicidio dei curdi, la polizia non ha fatto altro che quello che ha fatto la polizia italiana a Rosarno, quindi evacuare la città dai curdi, trasdeportare quegli operai curdi fuori città e promettere alle persone violente che stavano aspettando fuori che avrebbero mandato fuori i curdi dalla città. Quindi tutto fa broda, insomma, chiudo con la frase di prima, ci sono un po' tutti che lavorano con lo stesso obiettivo, di creare instabilità, caos e tirare fuori i conti per il beneficio dell'HP. Ricordo che il giorno in cui è avvenuta la strage di Ankara, nella città di Rize, dove è nato e cresciuto, ma è stato eletto Erdogan, no? E dove ha un appoggio pazzesco, più del 70% dell'elettorato vota per HP e precedentemente votava sempre per i partiti di destra, e 3.000 persone radunate, provenienti comunque da altre città anche, nella piazza centrale, alla guida nella manifestazione di un mafioso che ufficialmente è stato documentato che è il leader di un'organizzazione mafiosa, ed ha fatto anni di carcere, adesso è libero, ha organizzato una manifestazione di appoggio politico per Erdogan, dicendo che i suoi uomini non sono ancora in azione, ma quando arriverà il momento ad attaccare, quindi passeranno dall'autodifesa all'attacco, ci sarà un fiume di sangue nel paese. Quindi tutto fa brodo, mafiosi, ISIS, gente pagata, quelli che tirano pietre oppure tirano fuori le pistole, lupi grigi, tutto fa brodo per creare il momento di caos, e questi sono residui di una cultura che è molto presente, molto radicata in Turchia, che nasce già negli anni 50 con i progetti di strategie anticomuniste che poi arrivano fino adesso con la crescita e con il sostenimento di una cultura politica fondamentalista e conservatrice.
Ecco, senti, volevo chiederti anche un'altra cosa riguardante l'operato attuale del governo Erdogan e del governo dell'HP in generale in Turchia, che quanto riguarda la politica estera, nel senso che Erdogan, che allora non era ancora presidente ma guidava il governo, si presenta, come dire, come uomo di governo che dice la nostra politica estera di non avere nemici ai confini, sostanzialmente, no? In questo, dicendo, ribaltando le politiche dei precedenti governi, dicendo noi cercheremo di evitare di entrare in scontro con i nostri vicini. A questo punto praticamente non c'è paese al confine con la Turchia che non sia in conflitto con la Turchia stessa, insomma in realtà ha ribaltato completamente quanto promesso all'epoca dell'assunzione al governo, andando sempre più a costruire situazioni di tensione dalla Grecia all'Iran, fino ovviamente alla Siria, fino a tutta la zona curda del nord dell'Iraq. Allora anche questo io credo che sia dentro una concezione politica in cui la sindrome del paese assediato, la sindrome del paese in guerra, come dire, col nemico interno e il nemico esterno, sia la base per provare a riuscire a costruire compiutamente un regime. Ci vedo molto un ragionamento di questo genere, anche perché da nessun punto di vista la Turchia avrebbe da guadagnarci qualcosa, una tensione continua a tutti i lunghissimi, moltissimi chilometri di confine del paese.
Sì, guarda, ci sono due o tre motivi perché Erdogan sin dall'inizio in modo molto furbo, ma non soltanto Erdogan, il disegno politico ed economico che ha creato, sostenuto Erdogan, ha messo in atto un progetto del genere. Si può definire come una sorta di pinkwashing oppure greenwashing quello che ha fatto Erdogan, quindi creare un'immagine falsa, appunto, può essere zero problemi con i vicini, però dentro il paese diminuire la libertà di espressione e aumentare l'oppressione sulle opposizioni. Vi ricordo che mentre si stava per concludere la parola d'ordine, appunto, zero conflitti con il paese, sta per scoppiare la rivolta del Parco Gezi. E non è scoppiata perché qualcuno ha voluto scendere in piazza, perché quel giorno non aveva niente da fare, perché c'erano anni e anni di tensione, oppressione, e la gente non ce la faceva più. Mentre zero conflitti, zero problemi con i vicini era la parola d'ordine, in Turchia mettevano in atto dei processi fasulli come Ergenekon, Baglioso, Dativi o Prekecek, per appunto riempire i carceri con gli uomini dell'opposizione. Tra l'altro, finite questi processi, i primi ad uscire erano i responsabili delle stragi, la gente con le mani piene di sangue. E Erdogan è riuscito a vendere molto bene questo ai suoi alleati come risultato di una strategia che dà una conclusione al potere militare. E tutti quelli che hanno magari creato degli stati paralleli oppure dei progetti segreti, eccetera, adesso circolano liberamente nel paese. Tutti quelli che hanno messo in atto delle stragi negli anni 90, soprattutto contro le popolazioni curde, ma non soltanto, sono tutti in giro che gironzolano liberamente oppure a insaputa dei servizi segreti sono andati fuori dal paese e sono rifugiati in qualche paradiso fiscale. È un atto di pinkwashing, greenwashing, che ovviamente ha anche un suo scopo economico, perché zero conflitti con i vicini vuol dire creare una Turchia artificialmente stabile, che riceverebbe delle iniezioni del denaro, come è successo, oppure degli investimenti comunque non fruttiferi, non produttivi, come la cementificazione. E Erdogan ha svenduto con una velocità incredibile le fabbriche statali, ma anche dei porti, anche le ferrovie, miliardi di cose. Ha lasciato a casa migliaia di persone. Per 52 giorni, appena arrivato Erdogan, nella piazza centrale di Ankara, gli operai di produzione tabacche e alcolici hanno fatto un presidio. 52 giorni è il presidio degli operai più grosso che ha mai visto la Repubblica. E poi ha tantissime altre reazioni dalle fabbriche. Abbiamo visto neanche mezz'ora fa lo sciopero nazionale dei metalmeccanici. Quindi fa parte di una serie di politiche fasulle e false di Erdogan e del suo disegno politico economico per giustificare una serie di strategie nascoste dietro, quelle del conflitto non esistente, poi in effetti è una strategia fallimentare, perché stiamo parlando di un paese che è il laboratorio del nazionalismo e del fondamentalismo. A noi nelle scuole, durante la lezione di sicurezza nazionale, che è un corso obbligatorio nelle medie e nelle superiori, ci insegnano che siamo circondati dai nemici e quindi un paese pieno di generazioni che crescono con la paranoia e con l'egocentrismo, prima o poi era destinato a finire di nuovo nelle mani di un salvatore, come torniamo al discorso precedente praticamente.
Un'ultimissima domanda: io quando ho sentito della terribile strage di Ankara ho pensato che una delle possibilità fosse la sospensione delle elezioni fissate il 1° novembre è una immediata scelta di carattere autoritario, di sospensione, come dire, di tutto l'apparato, insomma, un vero e proprio colpo di Stato. Tu ritieni che sia un'ipotesi troppo azzardata?
Guarda, per quanto si possa credere nell'effettività delle elezioni democratiche del sistema rappresentativo, direi che sospendere o no non è una scelta così, cioè non c'è, per i miei gusti politici non c'è tutta quella differenza. Poi siamo in un momento in cui sono state già prese delle misure abbastanza aggressive, per esempio nel Kurdistan settentrionale, quindi sul territorio della Repubblica di Turchia, in diverse città e in parecchi villaggi non si svolgeranno le elezioni, hanno spostato per i motivi di sicurezza, tra virgolette, hanno spostato i seggi verso centro città, quindi tipo in una città di 500.000 abitanti, quindi neanche una piccola città, 30-40 villaggi non avranno più la possibilità di votare presso appunto casa loro, ma devono spostarsi verso centro città, fare chilometri e chilometri di strada e magari non ce la faranno, magari non avranno la possibilità di votare. E poi da adesso in poi fare svolgere una campagna elettorale è una cosa molto rischiosa in Turchia. Sempre durante l'intervista di ieri sera Ahmet Davutoğlu ha detto che in realtà hanno la lista degli eventuali attentatori, però finché non fanno l'attentato loro non hanno la possibilità di arrestare, che questa è una frase abbastanza ridicola, perché dice nei sistemi democratici purtroppo in certi momenti si arriva ad un certo punto che si blocca attraverso le leggi, quindi lo Stato non avrebbe la possibilità di prevenire gli attentati, quindi come dire, magari fossimo in dittatura che ce l'avremmo fatta, avremmo salvato il paese. Quindi le elezioni in questo momento non si svolgeranno in una maniera sana, parecchie persone non potranno andare a votare di sicuro. Sospendere sarebbe stato un gesto troppo aggressivo che avrebbe trascinato probabilmente non stavolta migliaia di persone ma milioni di persone per strada, però sta cercando e cercherà di fare di tutti i colori l'HP e di girare, di tenere la parte della manica del coltello in questo caso anche.
Grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi,
ciao. Buona giornata.
Ciao.